Cari amici, ci siamo lasciati al versetto quarto del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli. Vogliamo riprendere dal quinto versetto, riportando il testo qui di seguito che leggiamo. Ora risiedevano in Gerusalemme dei giudei, uomini pii di ogni nazione di quelle sotto il cielo. Ora venuta questa voce, si riunì la moltitudine e fu confusa perché ciascuno li ascoltava parlare nel proprio dialetto. Ora erano fuori di sé e si meravigliavano dicendo: quelli che parlano non sono Galilei? E come mai noi li ascoltiamo ciascuno nel nostro proprio dialetto nel quale fummo generati? Parti e Medi ed Elamiti e gli abitanti la Mesopotamia, la Giudea come la Cappadocia, il Ponto e l'Asia, la Frigia come la Pamfilia, l'Egitto e le parti della Libia, quella presso Cirene e i residenti romani, giudei come proseliti, cretesi e arabi, li abbiamo ascoltati proclamare nelle nostre lingue la grandezza di Dio. Ora tutti erano fuori di sé ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa vuol dire questo? Altri invece, schernendo, dicevano: di mosto sono ripieni. Ecco, questo è il testo che cercheremo di analizzare quest'oggi, riprendendo dall'inizio. Ora risiedevano in Gerusalemme dei giudei, uomini pii di ogni nazione di quelle sotto il cielo. Innanzitutto si fa un elenco delle popolazioni. Questo evento è diretto e coinvolge tutte le persone, ha un valore universale. Questi popoli trovano in Gerusalemme la loro unità nella loro differenza. Si fa un'unità nell'amore rispettando la diversità più totale. È interessante notare come in questa lista ci sono anche gli avversari storici di Israele, per cui tutti tornano a essere, diciamo così con espressione, uno. Si ricompone l'unità perduta a causa del proprio egoismo. Una nota interessante è quella dell'elenco dettagliato dei paesi che sopraggiunge al versetto 9. Se si segue virtualmente con un dito la lista dei paesi, si scopre di spostarsi prima da est a ovest e poi da nord a sud. Cioè si ottiene un segno di croce che rappresenta le quattro direzioni della Terra, i punti cardinali. Andiamo avanti col versetto 6. Ora, venuta questa voce, si riunì la moltitudine e fu confusa perché ciascuno li ascoltava parlare nel proprio dialetto. E qui lo stupore nasce dal fatto che ciascuno sentiva parlare, come si dice, nel proprio dialetto. Dialetto in greco vuol dire addirittura la propria lingua nativa. È una sottolineatura importante perché, al di là delle diverse interpretazioni date, è un fatto che ognuno abbia il proprio dialetto, la propria parlata. Ma poi si specifica che cos'è questa parlata. È la parlata, dice il versetto 8, in cui fummo generati. Qui ciascuno di noi è chiamato alla vita dalla lingua delle persone che l'hanno voluto e amato e generato. Per me, come per altri di noi, l'italiano rimane una lingua aggiunta. Il mio paese ha il suo specifico dialetto, che è la lingua nella quale sono stato generato. E mi sembra bella questa sottolineatura. Quindi questo capirsi tutti in lingue diverse dicendo la stessa cosa vuol dire andare d'accordo, cioè si fa l'unità nell'amore, nella diversità più totale. Questo spirito nuovo davvero ricrea un'umanità nuova e non è semplicemente un pio sentimento. Accettare tutti i popoli diversi in una convivenza anche oggi fa problema, come lo faceva del resto in Israele allora. Questo significa che è lì, in quel contesto, che c'è lo Spirito Santo. È lì che siamo chiamati a intenderci e stabilire relazioni, fraternità, e a testimoniare. È lì che tutti ascoltano proclamare le grandezze di Dio. E qual è la grandezza di Dio che proclamano? È quella che sta avvenendo, che la gente è tutta unita, si intende, ognuno parla la propria lingua e ognuno capisce l'altro. È la vera fraternità. Dio, che è Padre, rivela la sua paternità nella fraternità. Lo Spirito Santo ci fa stabilire la fraternità e fa cadere tutte le barriere. Basti pensare che alcune volte riusciamo persino a ridurre la Chiesa Cattolica a un piccolo ghetto, o quasi. No, bisogna aprirsi proprio a tutti. Se siamo capaci di adeguarci alla realtà e agli altri, allora lì c'è intelligenza e amore. Dove c'è il contrario, c'è semplicemente stupidità e durezza reciproca, che porta alla morte e non fa nulla di buono. Non significa che dobbiamo comportarci o conformarci tutti al pensiero comune o diventare tutti uguali. Non è questo il discorso. La diversità è una caratteristica umana, non fosse per il fatto che ognuno è diverso dall'altro. La diversità va mantenuta e va intesa non come divisione ma come unità. È quella unità che rispetta ogni diversità. E capisco che è un problema molto delicato e sempre attuale. Ricordiamo la bella affermazione di Papa Giovanni XXIII che un giorno aveva detto: cerchiamo ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. L'unione dei molti fanno un unico corpo. Cerchiamo ad esempio di farlo quando parliamo con quelli che ci stanno più vicini, marito e moglie, genitori e figli, compagni e amici. Capita spesso che quando ascoltiamo l'altro stiamo già pensando a cosa rispondere e si comincia qualche volta così, ma io invece, come se fosse necessario contrapporsi. Sono questi atteggiamenti interiori che devono scomparire con la grazia di Dio e scoprire uno spirito di accoglienza su quello che l'altro dice, ascoltarlo e accoglierlo. Allora c'è la possibilità di capire qualcosa della vita, di intendersi, altrimenti l'incontro serve solo per litigare. Basta leggere la lettera di Giacomo per conoscere che cosa si può fare con la lingua, tutto il male del mondo. Dice che è una piccola scintilla che può devastare tutta la foresta. È piccola come il timone, però governa tutta la nave. È come il morso in bocca al cavallo, lo porti dove vuoi. Ecco, veniamo alla reazione della folla dopo aver sentito parlare la loro lingua. Ora tutti erano fuori di sé ed erano perplessi dicendo l'un l'altro: che cosa vuol dire questo? Altri invece, schernendo, dicevano: di mosto sono ripieni. Ecco, anche qui davanti a qualunque realtà ci possono essere due reazioni diverse. Una reazione è quella dello stupore, uno stupore che si interroga, si lascia mettere in questione. Che cosa è mai questo? E allora ci sarà il discorso di Pietro che spiegherà quanto successo. Oppure c'è la reazione di quelli che sanno già tutto, hanno anche già visto la gradazione del mosto che hanno preso e li prendono in giro. Quello che sa già tutto non capisce niente, non gli interessa la verità, non vuole essere disturbato nelle sue certezze. Ecco, la risposta di Pietro è decisiva. Non è vero che siamo ripieni di mosto. Fosse la sera si potrebbe capire, ma sono le 9 del mattino, non è possibile. Ecco, però di questo parleremo la prossima volta.